Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, inizia una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tanta musica. La musica che canta il carcere, la musica che nasce in carcere, la musica che è stata suonata in carcere. Le carceri di tutto il mondo hanno ospitato nella storia grandissimi concerti. Questo è il più grande di tutti.
È il 13 gennaio del 1968. Siamo dentro la prigione di Folsom. Non una prigione qualsiasi, una delle carceri più dure degli Stati Uniti d'America. Innumerevoli le rivolte cui quelle mura hanno assistito, innumerevoli le risse, innumerevoli i tentativi di evasione.
La storia di Folsom è brutale e imbrattata di sangue, scriveva Edward Bunker in Educazione di una canaglia. Lui a Folsom era stato detenuto.
Quel 13 gennaio 1968 il nostro uomo entrò a Folsom insieme ai suoi musicisti, ai suoi strumenti, a sua moglie. La sala mensa era gremita di persone. Aveva fortemente voluto quel concerto. Aveva fortemente voluto il disco live che fu registrato quel giorno.
Un disco live eccezionale. Come eccezionale fu quel concerto, che non avrà eguali nella storia delle prigioni di tutto il mondo. Johnny Cash salì sul palco e si presentò così.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Blowing, I hang my head and cry. Hey! I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Johnny Cash, questo era ovviamente Folsom Prison Blues, un concerto carcerario strepitoso, una pietra miliare della storia della musica, quel 13 gennaio 1968. Johnny Cash tornerà in carcere, questa volta a San Quentin, sempre in California, l'anno successivo, nel febbraio del 1969. Anche da questo concerto uscirà un bellissimo disco live at San Quentin. Oggi a Jailhouse Rock vogliamo ricordare la musica cantata in carcere. Vogliamo ricordare alcuni concerti che hanno riempito di suoni le mura delle prigioni.
Il 23 novembre del 1972 un grandissimo bluesman ha portato la sua Lucille, come chiamava la sua chitarra, in una delle prigioni più iconiche del mondo. Voleva celebrare così il giorno del ringraziamento. Siamo nello stato di New York, lui è B.B. King. Insieme a lui c'è anche John Baez. Questo brano lo hanno cantato dentro il carcere di massima sicurezza di Sing Sing. Ci ascoltiamo I Got the Blues.
Thank you.
Got the Blues, B.B. King, dentro il carcere di Sing Sing, con lui c'è anche Joan Baez. In questa puntata di Jailhouse Rock vogliamo attraversare un po' di grandi concerti che sono stati suonati all'interno delle mura di un carcere. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso, amici di tutte le epoche della nostra trasmissione, ricorderete questa voce che ci ha fatto compagnia per tanti e tanti anni, lo specialissimo inviato di Jailhouse Rock. In ogni parte dove la vita lo inviava, noi lo seguivamo e lo inviava anche Jailhouse Rock. All'inizio della nostra trasmissione era il direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, poi divenne provveditore, prima in Puglia, poi in Toscana, poi divenne vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Oggi è in pensione, ma continua a essere l'inviato di Jailhouse Rock, Carmelo Cantone. Quando dirigeva il carcere di Rebibbia, si tenne nel dicembre del 2006 un grande concerto di Franco Califano nel suo istituto, un concerto che fu apprezzatissimo, ce lo siamo fatto raccontare. Sentiamo cosa ha detto Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Carmelo Cantone, era il lontano dicembre del 2006 quando nel carcere allora da te diretto, l'enorme carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso, entrò Franco Califano e salì sul palco del teatro dell'istituto. Ci racconti quell'esperienza?
Beh, tu mi ricordi che era il dicembre del 2006, io ricordavo l'anno, non il mese. Beh, chi se lo sarebbe mai immaginato nel mio precedente periodo di vita di avere la possibilità poi di avere anche un rapporto quasi amicale, molto simpatico con Franco Califano, che insomma è una persona che aveva una comunicativa e un senso della relazione fortissimo, cioè è una simpatia istintiva. Infatti, conoscendolo, mi sono spiegato come mai quest'uomo avesse un successo trasversale, non solo negli ambienti suoi romani, ma in genere dal pubblico e dai colleghi. Ma allora il concerto, ovviamente Franco giocava in casa, perché a Rebibbia, non solo perché facile battuta, lui a Rebibbia era stato in tempi più lontani, era stato ospite per vicende che poi per fortuna sua l'hanno visto scagionato, ma anche perché in un carcere romano con centinaia e centinaia di detenuti romani e locali è chiaro che lui era un mito. E la cosa, ho un ricordo particolare di un frangente del concerto, quando lui molto carinamente mi invita a salire sul palco come direttore per scambiare un saluto, una cosa. E a quel punto io ho fatto una cosaccia, ma simpatica.
Hai cantato?
Persone. No, peggio, perché tu ti puoi immaginare la platea di un carcere romano è una platea di romanisti e parzialmente di laziali. E io, salutando Franco Califano davanti a tutti, dissi: ma probabilmente però tanti di voi sanno delle virtù di Franco, che insomma un grande artista, un grande personaggio, magari però non sapete che Franco è un fervente interista.
No,
che
hai fatto la spia, hai fatto lo snitch.
Era la verità, romano ma fervente interista. Bene, dalla terza fila si alza uno dei fan di Franco e fa: è uguale.
E lei ti si è emozionato.
È uguale. Ah, è bellissimo, cioè è uguale, cioè non ha importanza per Franco questo e altro. Ma quello è stato un concerto particolare, vi può testimoniare qualche cosa e lui sicuramente ricorda anche questo episodio fortissimo, Luigi Manconi, che era lì in prima fila e che fu un po' anche il sensale di questo incontro a Rebibbia, ma non ci voleva molto a convincere, perché lui, Franco, più volte è venuto a Rebibbia, come venne anche poi successivamente, l'anno dopo, nel 2007, quando venne a Rebibbia Massimo Moratti, allora presidente dell'Inter, accompagnato da Franco Califano, fervente interista, e con Luigi Manconi per inaugurare l'Interclub del personale di Rebibbia.
E quanti eravate cosa in quell'Interclub? Tre?
Caro Patrizio, tanti, perché in realtà ovviamente sono venuti fuori durante la mia direzione, perché sarebbero stati perseguitati.
Tutti promossi, tutti promossi, carriere facili.
Ragazzi bravi, certo qualcuno si lamentò, dice, insomma direttore, come lei è interista, allora si fa l'Interclub interista. Ragazzi, volete dire che c'è un conflitto di interessi? Vuol dire che quando ci sarà un direttore romanista vi farete il Roma Club, intanto facciamo l'Interclub.
Ma non mi dire che anche Manconi, che ricordo che Manconi era sottosegretario alla giustizia al tempo, non mi dire che anche lui interista, questo non ce l'ha mai detto.
No, lui in una qualche dichiarazione ha detto che l'Inter è la sua quarta o quinta squadra preferita, quindi non gli ho mai chiesto quali sono le prime tre.
La Sassarese, la Sassarese, poi glielo chiederemo, la Sassarese
sì, la
torre, sicuramente.
Sì, vabbè, ma...
Senti, ma il Califfo quindi ha iniziato a suonare, e lì che c'è stato? L'urlo della folla?
Ma sì, perché poi man mano arrivavano le varie hit, e quelle lontane e quelle vicine. Anche perché poi sappiamo che lui sapeva, oltre che essere un bravissimo autore di canzoni, sapeva toccare più tasti, cioè dalla canzone magari apparentemente becera trash, anche a canzoni che ha cantato lui e che ha fatto cantare anche ad altri grandi cantanti, e sapeva toccare altre cifre. Io per esempio ho risentito di recente quella bellissima Io non piango, che è una canzone fatta da lui e fatta arrangiata anche da altri, che è una canzone di una bellezza e di uno struggimento unico. Poi magari faceva le canzoni un po' più, diciamo, più trash, però in un ambiente come quello queste cifre vanno bene tutte, vanno a parte, insomma, è stato un concerto di qualità in uno spazio molto accogliente che voi conoscete bene, cioè la Sala Teatro di Rebibbia, che insomma ha visto tanti contributi belli, perché insomma c'era una bella tradizione di concerti importanti, ma importanti nel senso di belli, sinceri, con un bel rapporto anche fra chi vive e chi lavora a Rebibbia e gli artisti che venivano.
Perché la sincerità di Califano può piacere o può non piacere Califano, però è quella sincerità che per esempio noi raccontiamo da 15 anni ormai qui a Jailhouse Rock, che è quella di Johnny Cash.
Sì, e sono quegli artisti che hanno una capacità unica di creare empatia. Dice, sì, vabbè, ma tanto un cantante che ci vuole, uno del mondo dello spettacolo, non sono tutti uguali, e in un ambiente come quello ci sono persone come lui, o come accadde per esempio con Daniele Silvestri e Max Gazzè, fantastico, che sono persone, ma è anche lo stesso Gianni Morandi, che sanno creare una bella empatia col pubblico. Altri, non faccio nomi, ma c'è stato qualche artista...
Dai, fallo, Carmelo, non ci sente nessuno.
No, non lo posso. Vi dico soltanto che un artista molto bravo, che io cercai di invitare attraverso la RAI a venire a fare una cosa particolare a Rebibbia, ebbe proprio paura di entrare a Rebibbia, o meglio paura di entrare in un carcere qualsiasi. A volte scattano anche queste cose qua. Altri artisti invece si lanciano, ma poi è facile fare la battuta per Franco Califano, vabbè, ma tanto lui era stato detenuto lì a Rebibbia, non vuol dire niente.
Senti, fra l'altro quelli sono stati anni ferventi dal punto di vista culturale quando tu dirigevi Rebibbia. Io ricordo che più o meno hai vinto un Orso d'Oro a Berlino. Lo puoi raccontare, ricordare ai nostri radioascoltatori il tuo Orso d'Oro?
Insomma, come dire, io ho fatto lì quello che ci metteva la pentola, ma poi l'acqua, il sale, la pasta, il condimento, la ricetta ce l'hanno messo i fratelli Daviani, i detenuti del laboratorio teatrale, e Fabio Cavalli, il regista. Però la bellezza di quell'operazione uno la può vedere sotto tanti aspetti, perché poi alla fine non è che era un film sul carcere, era anche un film sul carcere, ma era anche un film su Shakespeare, era anche un film sulla storia delle persone, era un film sulla vendetta, sul grande teatro, tante cose messe insieme che hanno dato questo risultato. A me il ricordo, io lo dico sempre, il ricordo più bello che tengo caro per me è che lì c'è stato la passione, l'impegno di tante persone che vivevano e lavoravano a Re Bibbia, perché infatti pensa a un'operazione, a un lavoro che è comunque impegnativo, fatto in un mese secco, senza nessuna pausa, senza nessun incidente, senza nessuna interruzione. Ancora oggi agli amici che mi parlano di questo film dico: ricordatevi, quando vedete gli attori che girano, che si muovono nelle sezioni, nei cortili, ma soprattutto all'interno dei corridoi, voi non vedete un carcere vuoto, come accade normalmente nei film carcerari, chiamiamolo così, ma vedete uno spazio dove stanno vivendo in quel momento le persone, cioè lì accanto ci stavano persone chiuse nelle stanze. Senti, interrompevano le riprese quando c'era da mandare i detenuti giù al passeggio, per dire, o alle attività. Cioè è un carcere che viveva e nello stesso tempo si regalava questa esperienza che è stata fantastica per tante persone.
Quanto tempo i fratelli Taviani sono stati dentro Re Bibbia per girare Cesare deve morire?
Il mese di maggio, dagli inizi, dai primi giorni di maggio ai primissimi giorni di giugno, con una tabella di lavoro tassativa.
Senti,
e come sapete, girato esclusivamente dentro gli spazi
del carcere. E fra l'altro ricordo a te due nomi che ti diranno molto: uno purtroppo che ci ha lasciato qualche tempo fa, Cosimo Rega, e l'altro Sasastriano, che invece da allora continua a far l'attore. Loro erano detenuti nel tuo carcere e sono diventati artisti, attori.
E non solo loro, ma io sono reduce proprio qualche sera fa dallo spettacolo che ho visto al Teatro Argentina, dove Fabio Cavalli con il gruppo, sono in sei, di ex detenuti del carcere di Re Bibbia, che adesso sono in libertà, fanno una vita tranquilla, lavorano nei loro impegni e continuano a fare laboratori con lui, e hanno portato un lavoro bello e insomma, parliamo di gente che aveva fatto il film, aveva partecipato a Cesare deve morire e che oggi, dopo una detenzione più o meno lunga, stanno vivendo una terza stagione della loro vita. Insomma, anche questo ha un senso, ha un significato.
Senti Carmelo, per chiudere, è un momento complesso, complicato per il nostro sistema penitenziario. Siamo all'85esimo suicidio dall'inizio dell'anno. Purtroppo non c'erano mai stati così tanti suicidi nella storia penitenziaria italiana degli ultimi decenni. Ecco, se tu avessi oggi, come posso dire, la possibilità di dire due cose da fare urgenti per superare anche non solo le paure, ma anche tutte quelle frasi stereotipate, scontate, che sentiamo dire da chi ha il governo delle carceri in Italia. C'hai la palla in mano, che fai?
Io te ne direi una diecina. Provo a dirtene una prima, intanto, che per certi aspetti, capirai, è a costo zero, cioè, nel senso che non devi aspettare chissà quali normative, ma se si vuole in un paese civile si può fare, e cioè cambiare i paradigmi che ci stanno all'interno delle sezioni detentive. Cosa voglio dire? Tu oggi entri in un carcere e dentro una sezione trovi una figura che si chiama agente di polizia penitenziaria, che governa, che è chiamato a governare la vita della sezione, chi entra, chi esce, tutte le richieste che arrivano, il primo terminale è l'agente. Non bisogna cambiare questo paradigma, cioè fare in modo che sì, l'agente sta lì perché deve fare sicurezza, deve come dire, regolare il traffico, deve fare anche un certo tipo di assistenza, ma dentro devono essere presenti nella vita di tutti i giorni, non nelle sale colloquio, non all'esterno, negli spazi delle grandi attività, ma anche nella sezione, altre figure professionali. Cioè bisogna fare in modo che si riesca a parlare più linguaggi e a cambiare anche il livello di qualità di vita all'interno. Di chi parlo? Parlo sicuramente di assistenti volontari, parlo di mediatori culturali, parlo dell'infermiere che magari è più presente, che riesce, vista la forte domanda di sanità che c'è, a dare informazioni. insomma, devono vedere più operatori diversi proprio nella vita di tutti i giorni. Questo può aiutare a cambiare linguaggi, può abbassare le tensioni, può spingere le persone verso percorsi di maggiore attenzione, di maggiore partecipazione, perché no? E sono cose che, se si vuole, si possono fare anche a costo zero, perché non parliamo di impegnare chissà quali fondi.
Però... Se invece poi... Vai, vai, scusami, finisci, abbiamo ancora un minuto.
No, 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 dimmi. No, no, ma dimmi pure, non, questa secondo me è una prima cosa che si dovrebbe fare.
È una rivoluzione culturale, ma... è una rivoluzione culturale importante, sì. Rovesciare il carcere con un calzino.
Le parole che dici tu, ecco, rivoluzione culturale, sì, mi sembra il termine più adatto, perché altrimenti ci si deve rassegnare, come purtroppo accade nei territori di margine della società libera, ci si deve rassegnare a questa situazione di frontiera, dove non si parla che altro che dei reati che magari domani commetteremo, dello spaccio di telefonini, dello spaccio di sostanze stupefacenti, di farmaci, di continue contestazioni con il personale, con i medici, con atti di violenza che scattano dall'una e purtroppo, come abbiamo visto, anche da parte istituzionale. Se vogliamo cambiare questo paradigma, come si usa dire, bisogna fare questa
una rivoluzione culturale. Ma noi torniamo con un nome secco, è una rivoluzione musicale invece. Carmelo, se tu dovessi scegliere uno che vorresti sentire nel tuo vecchio carcere di Rebibbia, un grande musicista, e la possibilità di spaziare in Italia o nel mondo e stare lì in prima fila e presentarlo, chi vorresti presentare nel carcere di Rebibbia?
Deve essere per forza vivente?
Anche morto.
Beh, no, tu avevi citato fuori
se è vivente Cage, è più facile,
figuriamoci. No, allora facciamo, se devo ricollegarmi al mio grande amore di sempre, lo riascoltavo l'altro giorno riordinando i miei LP, sicuramente Keith Jarrett col suo pianoforte è una platea che lo ascolta.
E allora
il
Susanna, attivati
di Colonia di due ore.
Ora si attiva Susanna per l'organizzazione del concerto. Carmelo, ti ringraziamo tantissimo.
A voi un abbraccio forte, vi voglio sempre bene.
Ciao Carmelo, te ne vogliamo anche noi, a presto.
Ciao, ciao.
Era Carmelo Cantone, specialissimo inviato di J-Laus Rock ai nostri microfoni. E noi ci andiamo ad ascoltare il brano di Franco Califano, che nel 2006 tenne un apprezzatissimo concerto nel carcere romano di Rebibbia. Il brano citato da Carmelo dall'album del 1977 dal titolo Tac, questa è Io non piango.
Piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per un genitore, che morendo m'ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra, e il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con due fiori de serra, ma non piango quando scoppia una guerra. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo, siamo due soli al mondo. Come perdo nei suoi occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che chiede compagnia. Io non piango quando un uomo s'ammazza, il suo sangue non mi fa tenerezza, neanche se allagasse tutta una piazza. Io piango quando un uomo s'ammazza, ma piango, io piango sulle nostre vite, due vite violentate, a noi risposte mai ne abbiamo date, ecco perché la sete
che ci resta e invece sento male. Domani se non sbaglio è la tua festa, la prima senza viole. La prima senza viole. La prima senza viole.
Io non piango, Franco Califano, che ha tenuto un memorabile concerto nel carcere romano di Rebibbia. Adesso entriamo anche noi a Rebibbia e a Bollate, lo facciamo con il giornale radio dal carcere che settimana dopo settimana ci racconta le carceri italiane. Sentiamo le notizie di oggi del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Piange il telefono. All'interno degli istituti penitenziari italiani, il diritto di ogni persona ristretta a comunicare con i propri cari all'esterno è regolato autonomamente da ogni istituto. Qui a Rebibbia Nuovo Complesso, le chiamate hanno una durata di 10 minuti ciascuna. Da marzo 2020 a settembre 2023 avevamo 4 chiamate a settimana, circostanza speciale per la pandemia da Covid-19. Da ottobre 2023 ci sono state dimezzate a 2 volte la settimana. Ad oggi siamo stati informati in via confidenziale che da gennaio 2025 ne avremo solo una alla settimana. Ora ci chiediamo, anzi vi chiediamo, visto che i numeri telefonici che chiamiamo sono tutti verificati e autorizzati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, visto che le chiamate sono tutte controllate, visto che il costo delle chiamate è a carico delle persone ristrette, non sarebbe più umano dare la possibilità di fare una chiamata al giorno, magari di soli 5 minuti? Oppure concedere 30 minuti la settimana con un cronometro a scalare, di modo che ogni persona ristretta possa gestire autonomamente i propri affetti? Sappiamo che anche a voi che ci ascoltate sembra molto più logico, ma credeteci quando vi diciamo che dove finisce la logica comincia Rebibbia. Lulu G12 Rebibbia.
Il Santo Padre a Rebibbia. Si avvicinano le festività natalizie e qui a Rebibbia si avvicina sempre di più la visita del Santo Padre, che ci onorerà della sua presenza il 26 dicembre prossimo. Aprirà per la prima volta una porta santa in un carcere. Per questo grande e emozionante evento, noi del G12 ci stiamo preparando ad allestire il coro, che si esibirà in prima e durante la messa del Santo Padre. Abbiamo cominciato le prove, che andranno avanti fino alla vigilia del Natale. Penso che per noi del G12 e tutto il carcere di Rebibbia sia un onore presenziare e cantare alla messa del Santo Padre. Nella speranza di essere all'altezza della situazione, preghiamo per Papa Francesco che il Signore lo accompagni nel suo cammino pastorale. Gabriele G12 Rebibbia.
Rebibbia senza chiavi. L'anno scorso qui a Rebibbia, nell'aula ai team della Sapienza all'interno di Rebibbia, è stato organizzato e con un ampio successo il corso della Cisco Company IT Essential, sarebbe Informa Technology Essenziale. Questo corso è andato avanti per 7 mesi e per accedere all'aula la chiave era alla portineria del reparto G8 e le persone autorizzate a frequentare quel corso potevano prendere la chiave e andare a studiare, perché il corso comprendeva sia presenze che autodidatta all'interno con una piattaforma Netacad chiusa. Quest'anno è stato riconfermato il corso da lunedì scorso, ma al momento il corso non si effettua in quanto da direttive interne nessun detenuto può avere le chiavi delle stanze. Quindi il corso è autorizzato e pagato dal Ministero, autorizzato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ma al momento, siccome non c'è chi fisicamente, non detenuti, possa aprire l'aula, perché il corso si fa dalle 3 di pomeriggio alle 6,
non essendoci la guardia che apre, il corso è fermo e nessuno ci va. Redazione Radio Re Bibbia.
4-3-3, sbrocco per te. Bella Zierne, il titolo è una tua frase ricorrente. Ormai sono 10 giorni che hai lasciato questo posto buio e angusto. Ci manchi. La tua uscita ha lasciato un vuoto colmo, perché se da una parte ci manca il tuo sorriso, la tua battuta ficcante, il tuo essere sempre diretto, anche a costo di sembrare antipatico, ma sempre vero e coerente, dall'altra parte ti immaginiamo libero di vivere e viverti i tuoi affetti, i tuoi amici e soprattutto la tua vita. A proposito, continui a salutare dicendo buona, ma soprattutto quanto è bello andare dopo 3 anni in bagno e rincontrare la tua tazza al posto della turca. Ti vogliamo bene, Giordano e Gianluca e tutti i bravi ragazzi del C12 di Re Bibbia.
Fateci largo che passa domani.
Buongiorno cari amici, eccoci qui di nuovo dal femminile di Bollate. Oggi parliamo di un tema molto importante. Al femminile si è visto, grazie al Soro Optimist di Milano, il film C'è ancora un domani di Paola Coltellesi. Alcune impressioni in merito alle violenze di genere, che è un tema molto attuale. A voi la parola.
Ciao, sono Elena. A me ha colpito innanzitutto il fatto che la regista abbia scelto di farlo in bianco e nero, e quindi il contesto era più in sintonia col periodo. Bello anche bella la scelta di rappresentare la violenza non in modo diretto ma come un ballo. L'ho trovato molto particolare, interessante.
Allora, è un film molto particolare, è uno spaccato storico anche abbastanza ben ricostruito della Roma dell'immediato dopoguerra, dove c'è proprio una visione del marito che è proprietario della moglie e ne fa ciò che vuole.
La lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti errori brutti, io però li pago tutti.
È una sorta di prigionia. Eravamo in prigione esattamente come questa donna, che era prigioniera dell'umore del marito, nel senso che se il marito si svegliava bene poteva fare determinate cose, se il marito si svegliava male questa prendeva botte. Quindi diciamo che il non capire determinate regole un po' ci univa.
Paradossalmente si può paragonare la prigionia della reclusione ad una galera, passatemi il termine, all'interno di una casa, di un focolare domestico, quella della violenza contro le donne e violenza di genere.
Per molte c'è stata una sorta di identificazione rispetto a quello che era la tematica del film.
Facevamo un parallelismo, se noi pensiamo a quel tipo di società, che è un po' quella che c'era a Milano nelle case di ringhiera, se vogliamo, no, negli anni 46, 47, 48, però in pianura padana posso dire che tutt'oggi, quando c'è un'azienda agricola di una certa dimensione, la eredita il maschio e non la ereditano le femmine. Quindi questo modo di pensare si trascina ancora nel 2024.
C'è qualcuno a cui non è piaciuto e ha sollevato alcune critiche rispetto a proprio come era stato interpretato anche dall'attrice.
Quello che mi è piaciuto è che lei, questa donna, è riuscita, andando a votare, a insegnare alla sua figlia che non è per forza il suo destino di figlia doveva essere uguale a quello di sua madre, quindi di prendere botte tutto il tempo.
Un tema molto toccante che ha colpito soprattutto anche le giovani generazioni. Quello che conta è che è un discorso che si tramanda di generazione in generazione, nonostante l'aspetto socioculturale. Bisogna partire dall'educazione, dalle scuole e dalle istituzioni per dare un margine di valore alla donna, alla sua emancipazione e per portare anche ad una consapevolezza differente della donna, ma anche del genere maschile. No, prevalentemente un venerdì al mese noi vediamo questi film che hanno come tematica la donna nelle sue varie sfaccettature, in varie culture. L'abbiamo vista una donna iraniana in Afghanistan, una donna che ha cercato di conquistare il potere cercando di costruire la candidata ideale, un esempio, di costruire un viale davanti all'ospedale e suo malgrado, ma per bene suo si è trovata legata ad una lotta di emancipazione, cosa che è molto difficile in determinati paesi. E comunque abbiamo riscontrato che molte persone si identificano in questo e molte donne sono qui per questa tematica.
Una bella occasione per riunirci e per fare anche una bella merenda successivamente, è un momento di ritrovo, dai, così per una giornata pensiamo ad altro.
Allora, in definitiva, donna non sempre è danno, quindi mettiamoci una mano sulla coscienza, pensiamo anche in positivo, pensiamo anche che comunque la donna è sempre un fiore che si dischiude al rinnovamento e può portare anche bellezza. Alla prossima, un abbraccio dal femminile a voi.
Guarda quanta gente c'è, guarda quanta gente c'è.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi ringraziamo le persone detenute che ci lavorano e ringraziamo Stefano Bocconetti e Federica De Logu che coordinano la redazione romana di Re Bibbia e Paolo Aleotti e Chiara Martiloli che coordinano la redazione milanese di Bollate.
Era il 1992 quando Fabrizio De André suonò in un carcere della sua Sardegna. Parliamo del carcere di Sarenas, una delle tre colonie penali dell'isola. Questo è un omaggio a De André, dei nostri amici musicisti, dal carcere di Bollate. Da Bollate, Jordi.
Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatele il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nello scettro del re Jordi potran salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per vendendoli per denaro.
Jordi, a cantare non era ovviamente Fabrizio De André, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di J-Laus Rock, Carmelo Musumeci, che ci racconta l'ergastolo e il carcere dalla sua rubrica L'ergastolano.
Per più di un quarto di secolo di carcere duro, convinto che di me sarebbe uscito solo il mio cadavere, ma io sono l'eccezione che conferma la regola, mi sono chiesto spesso perché non dare agli ergastolani la possibilità di scontare la pena in modo intelligente, lavorando o aiutando gli altri. Perché non dare loro la possibilità di un'esistenza nuova? Perché tenerli chiusi per tutta la vita, in solitudine, in un bozzolo di niente? Perché impedire loro un futuro? Perché impedire la speranza di continuare ad esistere per condanne subite 10, 20 o 30 anni prima? Che senso ha avere sostituito la pena di morte con l'ergastolo? Una società che non uccide i suoi simili perché preferisce tenerli murati vivi dentro una cella tutta la vita è una società malata, è cattiva alle radici. Non può una persona essere colpevole per sempre. Con la pena di morte si uccide un corpo e si libera un'anima. Con la pena dell'ergastolo si uccide un'anima e si tiene prigioniero un corpo.
L'ergastolano era Carmelo Musumeci e noi torniamo ai concerti che si sono tenuti all'interno di mura carcerarie. Il 29 giugno 2015 Clementino si esibisce nel carcere di Poggio Reali a Napoli. Due mesi prima era uscito Miracolo, il suo quarto album in studio, da cui ci ascoltiamo Cose, Cose, Cose.
Ha? Quando faccio rap o frata va chi non verdosa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata capa narra posa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata so pericolosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Viviamo tra parenti che si chiudono e tu in mezzo. Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo. Super funk in una busta sound pittoresco. Un lavoratore col datore disonesto, ma sta metropolitana vindana scavata, ma state facendo, o state cercando, o state scingando, ma quando pigliamo tre numeri po' bangolotte che a non ci stiamo, in de post stai facendo una fila quattro settimane, stiamo aprile ma mi volesse fare Natale dalla casa, in de trasmissione fra ci stanno criminale, Quirinale, Viminale, tutta Italia che rinale, guarda televisione sono tutto uguale, sti programma rosegagna pure si mora a zanzara, una città che sta ingazzata, cacciappata, ammazzata, o sangue San Gennaro, tu gira, sei ghiacciata. Mamma che fridda. Quando faccio rap o frata va chi non verdosa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata capa narra posa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata so pericolosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Tu non hai fatta manovra, hai fatta retromarcia, ma ne hai guardato spicchiette e a retta chi si schiacci. Sta riguarda sta città tra mandolino e limone e ci lasciate in da giungla ma ne pavate limone freddo come all'iglu pure se io solo è sicuro tu tieni a faccia c***a i rap che faccio paura e pure tu nata carta conosciuta una vacanza do sto mare vira ancora tutto scuro coppa sti montagne sulla fiamma sulla danfa le magnate te liccate baffo frate fatto self mentre caro cornicione a galleria vedo più mangiare in da tv cadin da tutto frega mia internet è nata a Napoli e lo sai dalle signore sul balcone in sucio web wifi come Pino e Troisi partirò niente frate e come Alessandro Siani una risata ci ha sempre salvato. Te voglio fa capire. Quando faccio rap o frata va chi non verdosa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata capa narra posa. Cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap o frata so pericolosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Ramo tempo che te faccio capi fra quale problema. Master chef fumare che è veleno. Goppo beat certamente spira tanto sentimento. Tutto boss, book in front, tutto Salvatore conto. Rate c'è una mano per nasci. Partirà lontana a casa mia. Caca per indo sole ci asciuttam. Fratelli tu sai mo che aspettam. È un miracolo pacente. Signor tiene me present. Falla per chi mo te sta sentendo. Ma un mezzo sarà lento.
en un miracle pacient. Signor tiene me present, falla per chi molta sta senta, rama tutta sa galè.
Quando faccio rap frata va chi non verdosa, cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap frata capa una raposa, cosa, 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 frata, cosa. Quando faccio rap frata so pericolosa, cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 frata, cosa. Cosa, 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 cosa.
Clementino qui a J-Laus Rock in questa puntata che stiamo dedicando ai concerti tenuti in carcere. Le carceri sono piene di musica, non tanta quanta ne vorremmo, però c'è musica in carcere e soprattutto c'è tantissimo rap, tanti sono i laboratori rap che si fanno nelle carceri per adulti e per minori. Ultimamente ne abbiamo visto chiudere alcuni, quando si chiude la musica non è mai una bella notizia. Speriamo che questa tendenza alla chiusura che riscontriamo nelle carceri di oggi finisca qui.
Il 12 agosto 1988 si tiene un grande concerto all'interno dell'enorme complesso carcerario di Rikers Island a New York, un carcere durissimo che copre un'intera isola. Qualche giorno dopo la rivista Rolling Stones apre il racconto dell'evento con queste parole: a seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island a New York è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy. Effettivamente era piuttosto sorprendente che la crew avesse avuto l'autorizzazione a esibirsi nella prigione. Questo è il loro imperituro inno rap delle lotte dell'attivismo radicale afroamericano. Chiudiamo su questo brano, Fight the Power.
Playback!
Your heart, cause I know you got a soul.
Hey,
listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing.
Hey,
giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black man's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey,
our freedom of speech is freedom of death.
We got to fight the power. Stay beat. Fight the power.
Fight the power.
Fight the power.
As the rhythm's designed to bounce with health and set the rhyme, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's the start of work of art to revolutionize, make a change, something strange.
People, people,
we are the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless.
You say, what is this?
Have a loving, let's get down to business, mental self-defense or fitness.
Right here,
get it,
let's get this party started.
Right on,
come on,
what we got to say?
Yeah,
party.
The Power, Republic Enemy e Jailhouse Rock si chiude qui. Potete ascoltarci durante la settimana in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Seguiteci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte purtroppo si viene anche suonati in prigione. Noi ci risentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Jailhouse Rock. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.